Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Coppola e questo è il primo episodio di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di quest'anno di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. La puntata di oggi, la prima puntata di Sconfinamenti, si intitola Heroes, Eroi, ed è ambientata nel presente, in quella fetta del continente americano compresa tra l'Ecuador, l'Arkansas e l'Illinois. È una storia di confine, una storia di pregiudizi, una storia d'amore, una storia di possibilità e di scelte. È una storia che ho scoperto in un articolo, in un ottimo articolo del New York Times, che mi ha incuriosito e mi ha spinto ad approfondire la vicenda, in modo da potervela raccontare. Jeleni Alred è nata in Ecuador alla metà degli anni 70. Dopo aver terminato gli studi in una cittadina poco distante da Quito, decide di trasferirsi nella capitale in cerca di opportunità. Adagiata nell'omonima valle a un'altitudine di 2850 metri sul livello del mare, Quito fu fondata ufficialmente dagli spagnoli nel 1534, anche se ovviamente in precedenza il sito aveva ospitato diversi tipi di insediamenti, anche di una certa consistenza. La città, che conta quasi 2 milioni di abitanti, è soprannominata la Luz de America, la luce dell'America, perché fu la prima città americana a organizzarsi in vista dell'indipendenza dalla Spagna, indipendenza che fu poi conseguita il 24 maggio del 1822, quando l'esercito indipendentista guidato da Antonio José de Sucre ebbe definitivamente la meglio sugli spagnoli nella battaglia di Pichincha. Nella capitale le opportunità per Jeleni non tardarono a manifestarsi. Trovò quasi subito un lavoro in un'agenzia di comunicazione e nell'agenzia iniziò a fare carriera. La sua scalata verso il successo però fu arrestata dalla chiusura improvvisa e inaspettata dell'azienda. Ma Jeleni non si lasciò scoraggiare, tornò nella sua cittadina d'origine e con i risparmi che aveva messo insieme lavorando a Quito per l'agenzia di comunicazione, aprì un piccolo ristorante. e, di nuovo, il destino sembrava proprio non essere dalla sua parte. Il ristorante e tutti i suoi risparmi andarono perduti in seguito a una devastante inondazione che colpì la zona. In quel momento Jeleni capì che le restava soltanto una possibilità: tentare la fortuna negli Stati Uniti. Non fu una decisione facile, perché nel frattempo Jeleni si era sposata e aveva avuto 3 figli, che al momento della sua partenza avevano 5, 8 e 23 anni. Fece quello che andava fatto. Si mise in contatto con una gang di trafficanti che avrebbe potuto organizzare il viaggio, quelli che in genere si chiamano coyote, verso la cifra che le fu richiesta, e si preparò a sbarcare negli Stati Uniti come immigrata illegale. Andiamo avanti fino all'estate del 2023. Siamo nell'Illinois meridionale. Jeleni è negli Stati Uniti da qualche anno ormai. Fa la cameriera in un piccolo ristorante in questo momento. La vita è dura, è inutile dirlo. Sembra quasi che la famiglia che ha lasciato in Ecuador non possa essere l'unico motivo per andare avanti. O forse i rapporti con il marito si sono sfilacciati. Si sente sola, si iscrive a un'app per incontri. Chris Aldred è nato nell'angolo nord-occidentale dell'Arkansas 48 anni fa. Quell'area dello Stato è famosa per gli allevamenti di pollame, che nei decenni hanno accolto molto bene la manodopera proveniente da sud, in particolare dal Messico. Gente onesta, laboriosa, che non si spaventa per la fatica fisica che richiede quel tipo di lavoro. Gente che ha contribuito e contribuisce ancora alla ricchezza dello Stato. Ma non tutti la vedono così. Chris Aldred è stato il primo della sua famiglia ad avere la possibilità di frequentare il college, ma è stato costretto ad abbandonare gli studi alla fine del primo anno, quando la madre è morta per un tumore al seno. Il padre sembra un personaggio di una canzone di Springsteen. Ha perso non uno, ma 3 lavori da operaio in diverse fabbriche che o hanno chiuso o hanno delocalizzato la produzione. Adesso Chris se la cava con un lavoro precario dopo l'altro e non si aspetta molto dalla vita. Le difficoltà sue e della sua famiglia di origine ne hanno plasmato la visione del mondo. Non è un sostenitore di Trump, non gli piace. Eppure alle ultime presidenziali lo ha votato, perché prometteva il pugno duro nei confronti degli immigrati irregolari. «Sono degli approfittatori», dice Chris. «Vengono qui e usano le scuole e gli ospedali e si prendono i nostri posti di lavoro, e a noi americani non resta niente. Vanno buttati fuori», dice. Anche Chris, come Jeleni, è solo. Anche lui si iscrive all'app per incontri, e il destino fa sì che il primo match che gli viene suggerito è con una donna ecuadoriana che vive nell'Illinois meridionale. Iniziano a chattare, vanno avanti per 12 ore di fila. Alla fine fissano un appuntamento. Secondo le sue stesse parole, appena Chris entra nel bar in cui ha appuntamento con Jeleni, gli succede qualcosa di enorme, di imprevisto. A quanto pare si innamora lì, su 2 piedi, appena si avvicina a lei. Jeleni ricorda che si sono baciati subito, come se si fossero riconosciuti. e da lì hanno ripreso a raccontarsi le proprie vite, le proprie speranze e i propri dolori, ma dal vivo questa volta. A quel tempo lei faceva la cameriera in un ristorante e confessa a Chris di avere più di un problema con il titolare del locale. Lui si offre istintivamente di aiutarla, non sa neanche perché. Le propone appena possibile di accompagnarla nel ristorante per risolvere la faccenda. Alla fine di quel primo lungo appuntamento, cui ne seguiranno molti altri, Chris le fa un'ultima proposta. Se lei vuole, lui è disponibile a pagarle il viaggio per tornare in Ecuador. Oppure può trasferirsi con lui in Arkansas. Genini accetta la seconda opzione. L'estate seguente lui le chiede se vuole sposarlo e a dicembre si sposano nella Liberty Baptist Church di Dutch Mills, in Arkansas. La data scelta è il compleanno della nonna di Chris, che aveva frequentato quella chiesa per tutta la vita e finché era stata in vita aveva sempre detto al nipote che pregava ogni sera affinché trovasse la donna giusta e che si sposasse. Evidentemente le preghiere della nonna erano state esaudite, anche se è possibile che neanche lei pensasse che la futura moglie di Chris fosse un'immigrata irregolare, nata in Ecuador. Dopo il matrimonio, Chris decise che era ora, per la moglie, di avere i documenti in regola e la accompagnò nel lungo processo di regolarizzazione della sua posizione. Quello che Chris e la maggior parte delle persone come lui non sanno è che regolarizzare la propria posizione spesso non è così facile. Possono volerci anni, bisogna produrre una quantità assurda di documenti, bisogna seguire un iter lunghissimo che prevede innanzitutto che il richiedente lasci il paese per poi fare ritorno quando la sua richiesta è stata accolta. Richiesta che può essere accolta anche diversi anni dopo, se viene accolta. Chris è sconvolto dagli ostacoli che la moglie trova davanti al suo cammino e alla fine deve arrendersi all'evidenza. Lascerà il paese insieme a lei, non volendo abbandonarla adesso che l'ha trovata. Per noi, la storia di Jeleni e di Chris finisce qui. Non sappiamo cosa sarà di loro. Non sappiamo se decideranno di tornare negli Stati Uniti per completare il percorso legale per acquisire la cittadinanza o se invece prenderanno la scelta opposta e si stabiliranno definitivamente in Ecuador. Quello che invece sappiamo è che non si può giudicare la vita delle altre persone e tantomeno quella di intere categorie di persone, magari oggetto di generalizzazioni e demonizzazioni, senza davvero conoscerne le storie, i nomi, le speranze e i dolori. Sappiamo, e lo sapevamo anche prima, che è facile finire vittima di estrazioni, della ricerca di un colpevole, magari per tutto quello che è andato storto nella nostra vita, cosa che magari ci fa sentire in pace con noi stessi, trovare un colpevole, voglio dire. E questa storia piccola, ma non così tanto, ci dimostra quanto sia importante rimanere aperti e sensibili, trovare il coraggio di cambiare idea e addirittura, per tornare alla vicenda personale di Chris, innamorarsi di un'immigrata illegale, fare di tutto per aiutarla a diventare una cittadina del proprio paese e quando l'impresa sembra troppo ardua da portare a compimento, decidere di tornare insieme a lei nella sua patria d'origine. Tutto questo, paradossalmente, senza perdere i propri pregiudizi. Chris afferma di essere una contraddizione vivente. Ne è consapevole, lo sa. ma a volte più dei libri, più dell'istruzione e di un bagaglio culturale, è il fatto di conoscere una persona che può portarci a ribaltare le nostre visioni preconcette. La storia di Chris e Genini, quindi, direi che la possiamo concludere oggi augurando loro di trovare una serenità in qualsiasi luogo riusciranno a trovarla. Heroes David Bowie, siete sempre su Radio Popolare, io sono Fabrizio Coppola, questa è la prima puntata di Sconfinamenti, la mia trasmissione estiva. La puntata di oggi è la storia che vi ho raccontato nella prima parte, la storia di Chris e di Genini. Ho voluto intitolare questa puntata con proprio prendendo il titolo di questo pezzo di David Bowie, il singolo del 1977 che dà il titolo al disco, registrato a Berlino insieme a Tony Visconti e, secondo la leggenda, questa canzone che parla di muri, parla dell'amore, parla della forza dell'amore, di superare le difficoltà, che è ciò che ci rende eroici in qualche modo, fu ispirata a David Bowie dal fatto che durante le registrazioni del disco Tony Visconti aveva una relazione con una ragazza di Berlino e si incontravano dalle parti del muro. E lui, davvero artista, ha messo insieme questa piccola storia con quell'ambientazione per raccontare una storia più grande, e di fatto mi sembrava molto adatta alla storia di Chris e di Genini, che è una storia di muri, muri sia fisici che mentali, è una storia di responsabilità, è una storia d'amore ed è una storia di scelte. Ed è una storia che mi ha fatto venire in mente tre poesie. Diversi momenti della storia mi hanno fatto venire in mente tre poesie di cui adesso vi parlerò e vi leggerò, così diamo anche quest'altra sfaccettatura a questa storia. La prima è di Raymond Carver, che, come ormai quasi tutti gli ascoltatori di Giocare col Fuoco sanno, è stato uno degli scrittori che più mi ha influenzato, perlomeno nella prima parte formativa della mia vita. Ho amato i suoi racconti, ma più ancora ho amato le sue poesie per la profonda umanità che riesce a trasmettere ai suoi personaggi. Alcune sono autobiografiche, altre meno. Un'umanità che mi toccava e che mi tocca ancora profondamente. Quella che voglio leggervi oggi si intitola L'attesa. E me l'ha fatta venire in mente nella storia che vi ho raccontato questo fatto della nonna di Chris, che pregava affinché lui trovasse una donna da sposare, una cosa molto nonnesca, no? Le nonne si preoccupano sempre per i nipoti e vorrebbero che i nipoti vivessero la vita come secondo loro andrebbe vissuta, però lo fanno con più dolcezza rispetto ai genitori. E quindi la nonna di Chris pregava che lui incontrasse questa donna, che poi ha incontrato quando lei ormai era morta. E quindi questa poesia, che si intitola L'attesa, parla proprio, come dice il titolo, dell'attesa. Se riesco a trovarla ve la leggo anche. Eccola qua, Attesa. Questa è tratta da Minimum Fax, Orientarsi con le stelle. Poi dopo Minimum Fax ha pubblicato anche un cofanetto doppio con tutti i testi a fronte. Qui ci sono soltanto le traduzioni, che sono curate da Riccardo Duranti e Francesco Durante. E allora ve la leggo. Attesa. Esci dalla statale a sinistra e scendi giù dal colle. Arrivato in fondo, gira ancora a sinistra. Continua sempre a sinistra. La strada arriva a un bivio. Ancora a sinistra. C'è un torrente sulla sinistra. Prosegui. Poco prima della fine della strada, incroci un'altra strada. Prendi quella e nessun'altra. Altrimenti ti rovinerai la vita per sempre. C'è una casa di tronchi con il tetto di tavole, a sinistra. Non è quella che cerchi. È quella appresso, subito dopo una salita. La casa dove gli alberi sono carichi di frutta. Dove forsizia e calendula crescono rigogliose. È quella la casa dove, in piedi sulla soglia, c'è una donna con il sole nei capelli. Quella che è rimasta in attesa fino a ora. La donna che ti ama. L'unica che può dirti: come mai ci hai messo tanto?
Thank you.
Raymond Carver, attesa. Adesso passerei a un altro poeta americano. Ho scelto due autori e un'autrice americana per questa storia profondamente americana. Vi ho già letto qualcosa anche di lui. Lui si chiama Philip Levine e Mondadori tempo fa ha pubblicato questa bellissima raccolta che si intitola Notizie del mondo, nella traduzione di Giuseppe Strazzeri, e c'è questa poesia che mi ha fatto pensare al momento in cui Chris e Genini si sono incontrati in quel bar dopo aver chattato per un sacco di tempo. Levine era di estrazione proletaria, ha fatto l'operaio in fabbrica e questo si sente. Nato a Detroit nel 28 e morto nel 2015, ha studiato e ha avuto le prime esperienze lavorative nell'industria automobilistica. Poi abbandona Motor City, Detroit, che era stata una delle capitali dell'industria automobilistica americana. Si è trasferito in California, dove ha insegnato per 30 anni all'Università di Fresno. Nel 2011 è stato nominato poeta laureato degli Stati Uniti e News of the World, Notizie del Mondo, e la sua ultima raccolta poetica, quella da cui vi leggo questa poesia che si intitola Dell'amore e altri disastri. L'operatore di presse del Nord incontrò l'assemblatrice del West Virginia in un bar vicino allo stadio. Venerdì, tarda ora, eppure troppo presto per tornare a casa soli. Nessuno aveva in mente chissà che, perciò chiacchieravano della stagione di baseball in arrivo che a nessuno importava. Potremmo essere una coppia, pensò lui, ma lei era un disastro, decisamente troppo magra. Per anni aveva avuto un'idea di come una donna dovrebbe essere, e non era lei, non era nessuna che avesse conosciuto, e tantomeno la sua ex moglie, tornata al nord a vivere con il suo antico amore del liceo. Per poco c'era rimasto secco. Non ho bisogno di stronzate, disse quasi ad alta voce, per poi rendersi conto che lei stava parlando con qualcuno, forse proprio con lui, di come non riuscisse a curarsi le mani, di come il grasso le penetrava così profondamente nella pelle da diventare parte di lei. E rovesciando un palmo all'insù sul bancone, indicò con la sigaretta i solchi profondi scavati dal lavoro. La linea della vita, disse lui, qual è? Nessuna, rispose lei. E lui notò che aveva occhi nocciola disseminati di pagliuzze d'oro e poi, imbarazzato, tornò a guardarle la mano che pareva piccina e delicata, le dita ingiallite dai calli, ma snella e affusolata. Lei prese un tovagliolo dal bancone, ci sputò sopra e gli disse di non muoversi, mentre gli levava piano gli occhiali, lasciandolo mezzo cieco, per pulirgli qualcosa che aveva sullo zigomo sinistro. «Ecco», disse, restituendogli gli occhiali. «Fatto». E anche con gli occhiali, ciò che lei gli mostrò non era nulla che lui fosse in grado di vedere, forse al massimo credere alla cieca. E pensò, meglio filarsela prima che sia troppo tardi. Ma sospettò che troppo tardi era ciò che desiderava. Philip Levine, questa bellissima poesia che ci porta nelle minuzie di un amore proletario, chiaramente due operai che si incontrano in un bar alla fine del turno, piena di delicatezza di questa poesia, piena di dubbio, piena di verità. Vorrei concludere questo trittico di poesie che mi sono venute in mente leggendovi la storia di Chris e di Genini con una poesia di Ada Limón. Ada Limón è stata anche lei poetessa laureata americana e di ascendenza messicana. Da poco La nave di Teseo ha pubblicato una sua raccolta completa. Credo di avervi letto qualcosa nell'ultima puntata della stagione di Giocare col fuoco di quest'anno, che è il mio programma che va in onda tutte le domeniche ormai da 4 anni, dalle 14:30 alle 15:30. E allora questo fatto che quando Chris e Giannini si sono visti, lui ha pensato subito, si è sentito subito innamorato di lei, mi ha fatto venire in mente questa poesia di Ada Limón che vi leggo, tratta da questo bel volume pubblicato da Black Coffee, Nuova poesia americana, nella traduzione di Damiano Abeni. Si intitola Quello che prima non sapevo, sembra parlare di cavalli ma parla di altro. Quello che prima non sapevo è come i cavalli fanno nascere semplicemente altri cavalli. Non un bebè, niente affatto, non una creatura degli spazi liminali, ma già una bestia a quattro zampe invasata del camminare che incespica seguendo la madre. Un cavallo dà il via a un altro cavallo e all'improvviso ci sono due cavalli, come niente fosse. Così ti ho amato. Tu, sceso dal lungo treno da Red Bank, con in mano un caffè grosso come il tuo braccio, una borsa con due computer che facevi ciondolare perigliosamente al tuo fianco. Ricordo che ci siamo messi a ridere nel vederci. Quello che c'era tra noi non era una cosa fragile da coccolare, su cui fare moine. È uscito interamente formato, pronto a galoppare. Ada Limón con questa sua poesia, che come vi dicevo non parla di cavalli, parla di questo amore nato pronto a galoppare proprio come un puledrino appena partorito dalla madre. E ovviamente pensando ai cavalli e pensando all'ambientazione di questa storia che vi ho raccontato, mi è venuto in mente il buon vecchio Tom Waits.
I've seen it all, boys. I've been all over, been everywhere in the whole wide world. I rode the high line with old Blind Darby. I danced real slow with Ida Jane. I was full of wonder when I left my freeze bow. Now I'm full of hollow on Maxwell Street. I hope my pony, I hope my pony, I hope my pony. From Natchez to Hush Burkina, I built a fire by the side of the road. And I worked for nothing in a Belzoni sawmill. And I caught a blind out on the B&O. Tallulah's friendly, Belzoni ain't so. A 44 will get you 99. I hope my pony, I hope my pony, I hope my pony. Away back home. on nothing but dreams and trains and smoke. So how my watch and chain got lost. I wish I was home in Evelyn's kitchen with old Jip curled around my feet. I hope my pony, knows the way back home. I hope my pony,
questo era il grande Tom Waits con la sua Pony, tratta da Mule Variations, un disco splendido del 1999, ma ci torniamo subito. Voi siete a Sconfinamenti, che oggi debutta il mio programma estivo qui su Radio Popolare, e staremo insieme per due settimane. A partire da oggi io sono Fabrizio Coppola e per chi non ascoltasse Radio Popolare la domenica, in genere conduco Giocare col Fuoco ogni domenica dalle 14.30 alle 15.30, un programma in cui parlo di libri, parlo di musica in un modo effettivamente non diverso da quello che sto facendo oggi. Mi viene in mente De André, che nelle interviste diceva sempre: io so fare solo due o tre cose e scrivo sempre due o tre canzoni. Poi cambiano gli accordi, cambia il testo, ma il senso è lo stesso. E su questa Pony di Tom Waits, che ovviamente si collega direttamente alla poesia sul cavallo di Ada Limona, anche se abbiamo detto che non era una poesia su un cavallo, no? Dunque, questo brano di Tom Waits è particolare per diversi motivi. Innanzitutto ci sono dei nomi di luoghi che io tempo fa avevo anche cercato sulla cartina e non ricordo, e forse è un bene, non ricordo se esistono veramente o meno. Però ci sono dei posti tipo Murfreesboro. I was full of wonder when I left Murfreesboro. Ero pieno di stupore quando ho lasciato Murfreesboro. Poi ci sono Natchez e Hushpuckina. I walked from Natchez to Hushpuckina. Ho viaggiato a piedi da Natchez ad Hushpuckina. E poi ci sono dei personaggi: Old Blind Darby. Poi c'è questo Belzoni, che è il titolare della sawmill in cui lui finisce a lavorare, sawmill e la segheria. I worked for nothing in a Belzoni sawmill. Ho lavorato per nulla, per pochi spicci praticamente, nella segheria di Belzoni. Questo Belzoni, il nome italiano, chissà. Talula's friendly, Belzoni Enso. Talula è amichevole, Belzoni non tanto. Ma una 44, a 44 will get you 99. Una 44 ti farà ottenere soltanto 99. Allora 99 è il modo modern slang per parlare dell'ergastolo, 99 years. C'è anche una canzone di Springsteen in Nebraska, Johnny 99. E quindi qui Tom Waits ci racconta di questo Belzoni che gestisce questa segheria, che lo paga poco, e Belzoni non è tanto simpatico, e a lui gli viene in mente di farlo fuori con una 44, con una 44. Ma ci ripensa e dice: ucciderlo non farà altro che farmi ottenere l'ergastolo. E tutto quello che vuole fare il protagonista di questa canzone, dopo aver avuto a che fare anche con Burnt Face Jake, Jake dalla faccia bruciata, è tornare a casa nella cucina di Evelyn con il vecchio Jeep curled around my feet, acciambellato intorno ai miei piedi. La cucina di Evelyn mi fa venire in mente il titolo di uno dei miei racconti preferiti di Joyce, dei Dubliners. Evelyn era quella ragazza che cerca di scappare via con il marito, con il fidanzato, ma non ce la fa, probabilmente prendere una nave per l'America, dall'Irlanda. Nel ritornello Tom Waits canta I hope my pony knows the way back home. Spero che il mio cavallino, spero che il mio pony conosca la strada per tornare a casa. E in qualche modo, oltre a collegarsi alla poesia di Ada Limón che vi ho letto, si ricollega anche alla storia di Genini e di Chris che vi ho letto all'inizio, no? In qualche modo forse una storia d'amore è un modo per tornare a casa, no? E quindi mi sembrava adatta a inserirla in questa prima puntata di oggi. Mule Variations, tra l'altro, è un disco in cui veramente si dice spesso degli artisti che continuano la carriera, però io trovo che davvero Mule Variations sia un disco che incarna davvero la maturità di Tom Waits, oltre ad avere una voce sempre più, in quel disco, sempre più roca, profonda, vera e significativa. È un disco in cui affina la sua ricerca musicale e strumentale, in cui riesce, come sempre fatto nella sua carriera, ma qui in maniera ancora più radicale, a utilizzare gli strumenti della tradizione, che sono il pianoforte, le chitarre, il banjo, in modo assolutamente non tradizionale, insieme a una quantità di aggeggi e ammennicoli che servono a produrre rumori, distorsioni e altri aggeggi sonori che danno un po' un clima da fine del mondo a quel disco lì, no? C'è molto rumore di fondo e ci sono le voci e le storie di questi personaggi che cercano in qualche modo di galleggiare all'interno del rumore di fondo da cui siamo circondati. Un disco del 99, se non lo avete ascoltato di recente o se non lo avete mai ascoltato, consiglio di darvi un ascolto, perché in qualche modo credo che sia anche molto, molto attinente a questi tempi che stiamo vivendo adesso, in cui sembra davvero che la voce umana faccia fatica a emergere, a farsi sentire, ad affermarsi al di sopra del frastuono materiale e ideologico da cui siamo circondati. E adesso, andando avanti sempre per analogie e collegamenti sottili, abbandoniamo l'America, riattraversiamo l'Atlantico e torniamo in Italia, dove c'è un altro cantautore che è sempre stato in grado di mettere a fuoco dei personaggi strani, dei personaggi periferici, sia in senso mentale che in senso fisico. Un personaggio che ha una lettura superficiale ha fatto della stranezza una delle sue cifre stilistiche, ma in realtà la volontà di apparire strano, di apparire diverso dalla realtà che lo circondava, probabilmente era un gesto di profonda umanità ed era un gesto profondamente politico. Quando un autore di canzoni decide di raccontare determinate storie, lo fa perché sente l'urgenza di farlo, lo fa perché vuole probabilmente inserire quegli argomenti nel discorso pubblico. E la canzone è sempre stato un ottimo strumento per inserire sottilmente nel discorso pubblico alcuni argomenti, perché le canzoni sembrano sempre inoffensive, ma le migliori canzoni non lo sono mai.
Anna, come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dove la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Anna e Marco, famosissimo brano di Lucio Dalla. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Mi sembra molto adatto anche alla puntata di oggi, alla storia che vi ho raccontato oggi. Un brano scritto nel 1986 e pubblicato soltanto 3 anni dopo, nell'album intitolato Lucio Dalla, uscito appunto nel 1979. Allora, noi stiamo volando verso la conclusione di questa prima puntata di Sconfinamenti. Ci sono ancora un paio di cose che volevo dirvi. Allora, la prima, volevo dirvi due parole sulla musica che ho scelto come sottofondo del mio racconto e delle storie che vi ho raccontato oggi. Si tratta di una compositrice giapponese di cui si apprende molto poco in rete. Lei si chiama Zmi. È nata a Shizuoka, sull'isola di Honshu, che è l'isola più grande del Giappone, ed è appunto una compositrice, una pianista molto, molto delicata, che mi piace molto. L'ho scoperta qualche settimana fa e devo dire che ascolto spesso le sue composizioni. Ora, io adesso volevo dirvi che se volete scrivermi potete mandarmi dei commenti, delle considerazioni sulla mia trasmissione. Potete mandare un'email al mio indirizzo, che è info@fabrizio-coppola.net. Il trattino è semplicemente il segno meno. Oppure mi trovate sui social, sempre come Fabrizio Coppola. Mi trovate su Facebook e su Instagram. Scrivetemi che vi rispondo sempre molto volentieri. Allora, si conclude oggi la prima puntata di Sconfinamenti. Noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo domani, sempre dalle 14.30 alle 15.30, se vorrete. Poi, a mano che le puntate della trasmissione vengono messe in onda, voi potete recuperarle sulle piattaforme dei podcast dove ascoltate le trasmissioni di Radio Popolare abitualmente. E allora a me non resta che introdurre la canzone con cui ho deciso di concludere la puntata di oggi. È un brano scritto nel 1972 da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, portato al successo esattamente 17 anni dopo, con l'apparizione a Sanremo del 1989, nell'interpretazione di Mia Martini. Il brano sarà poi inserito nel disco, nella raccolta di canzoni di Mia Martini, interpretate da Mia Martini, che sarebbe uscita in quello stesso anno, 1989. È un brano che è stato reinterpretato da diversi artisti, ultima cronologicamente Elisa, che ne ha dato una versione veramente strepitosa. Forse avrete già capito che stiamo parlando di un brano che si intitola Almeno tu nell'universo. Io vi lascio con questa canzone bellissima e con la voce e l'interpretazione di Mia Martini. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 14.30 alle 15.30, con una nuova puntata di Sconfinamenti. Ciao a tutti, buona giornata.
Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza sé. Far sì che la mia mente si perda in